Message in a Bottle.
Roberto Cipresso, buongiorno.
Amici miei,
come stai, Roby?
Bene, bene, in gabbia, ma sempre bene.
Sei all'interno della tua cantina, lì chiuso.
Dovrei volare negli Stati Uniti, mi stanno aspettando, ma non so ancora come fare, cosa fare.
Stamattina parlavamo di viaggi e di
insomma, ho sentito
persone
un po'
che si spostano. Parlavamo, ne abbiamo parlato fino a un minuto fa, e tu sei tra quelli più penalizzati, perché il tuo lavoro, quello di winemaker, ti porta in tanti luoghi del mondo, e per esempio tu ci devi portare in Argentina quando finisce Covid.
Ecco, in Argentina si vendemmia a marzo, voi capite che tra una cincquantina di giorni devo cominciare a pensare come fare, perché la vendemmia non aspetta, la natura.
E la vendemmia su Zoom non viene benissimo.
Esatto, ne ho seguita una in Perù, è stata una cosa sorprendente, perché avevo 5 persone con gli smartphone che avevano riprese diverse, chi raccoglieva, io davo indicazioni, è stata una cosa veramente da film. Il primo vino, il vino l'ho chiamato pronto, nel senso come il telefono, pronto chi parla.
Pronto, beh certo.
Perché la prima annata è un vino nato proprio certo. In modo così.
Allora senti Roby, avevamo tante domande, ma siccome la Stoppelli è in smart working e non scrive per noi, cioè scrive per noi, ci manda i messaggi, noi li perdiamo, un disastro. Quindi non ce ne ricordiamo uno.
Io me lo ricordo,
quella dell'orizzontale o verticale.
Ma ste bottiglie, per esempio, tu le tieni in orizzontale, le bottiglie all'interno della tua cantina di preziosi, diciamo?
Quel cavò.
Dove sei? Cavò. Nel cavò?
Il mio cavò.
Il cavò, la cantina. E le tieni in orizzontali o quasi? Vanno tenuti verticali, oblique o orizzontali?
Sì, no, perché il tappo, che è materiale organico, è sughero,
sì,
dal momento in cui viene a toccare il vino, oltre a diventare ermetico, perché il fatto che il vino respiri attraverso il tappo è un po' una leggenda,
sì,
ma è quello che garantisce l'umidità, però garantisce che il tappo possa reggere un po' nel tempo, no? Perché se tu tieni la bottiglia verticale, poi nel tempo piano piano si asciuga e diventa più fragile, si disgrega e il vino si respira molto di più e poi arriva ad ossidarsi e a morire. Quindi la bottiglia va orizzontale. Però attenzione, perché adesso ci sono dei tappi di nuova generazione meravigliosi che sono sintetici, sono fatti di silicone, sono insomma, oppure addirittura le scrupule, quelli che sono avvitati, e in questo caso la bottiglia, che sia orizzontale o verticale, non cambia.
Però quelli in vetro?
Che poca poesia con quei tappi
anche
di
vetro.
Silicone, no?
Un po'.
Sì, no,
è vero,
perché c'è sempre un discorso di testa e di pancia. La pancia mi dice che non si può mettere un vino in una bottiglia con un tappo silicone, però tecnicamente vi dico le risposte
funziona
che sto dando,
benissimo.
questo sigillo, sì, sono stupende, perché conservano e riesce a fotografare il vino e rimane più tempo.
Ma è vero,
insomma,
che
i risultati sono interessanti.
Ma è vero che gli inglesi non sopportano il tappo in sughero, addirittura i vini italiani delle volte hanno bisogno di essere tappati in altro modo, perché sennò gli inglesi non lo comprerebbero.
Ah, per il mercato inglese, dai.
Ma guarda, non è tanto il mercato inglese quanto chi con il vino fa dei numeri e vede molto bene il business. Cioè il fatto che ci sia un'incidenza di vini, di bottiglie che compri a prezzo pieno e che poi devi cestinare, è un handicap molto grosso, perché un vino che sa di tappo non è bevibile, non lo usi neanche per il brasato, insomma,
certo,
no? È un vino che ha un difetto, e quindi tu lo compri, lo paghi, l'azienda non ti restituisce a meno di qualche caso.
Quindi preferisco andare sul sicuro, col tappo meno romantico,
esatto,
ma che assicura una tenuta diversa.
Beh, ma guarda che comunque non è che tutti sanno riconoscere il vino che sa di tappo, Cioè,
Insomma,
conosco gente.
Dovevamo parlare di Cile noi questa mattina.
Cile, vai.
E allora, parla di Cile, intanto arrivano delle domande che poi ti faremo. Vai,
questa grossa Liguria messa al contrario alla fine. Il Cile è una liguriona messa al contrario.
Porca miseria, lunghissima.
Voi sapete della rivalità che c'è tra il Cile e l'Argentina, no? E durante le partite di calcio.
Beh, ci ha fatto anche delle guerre,
forti,
se non sbaglio.
Infatti. Uno degli urli della dosse dell'Argentina contro i cileni, e voi siete una parentesi, siete un accento a fianco a noi, perché insomma l'Argentina è
un accento
è molto più grande, è stupendo. Allora, il Cile è questa lingua di terra lunga che trova la cordigliera delle Ande da un lato, che sono 7000 metri di montagna, e a fianco l'Oceano Pacifico. È una condizione quindi di clima marittimo straordinario, che crea una fertilità e una qualità di ambiente che è molto diverso dall'altra parte della parte argentina, dove c'è il deserto. E quindi c'è un equilibrio, un'armonia nei vegetali, nella crescita delle piante, che è molto diversa. differenza. E molto spesso le viti, per esempio cilene, non vengono irrigate proprio perché c'è una condizione di umidità tale per cui la pianta riesce a muoversi in equilibrio senza troppa fatica. La lingua spagnola che contraddistingue il Cile come l'Argentina però ha una differenza nella mentalità che è molto marcata, cioè i cileni sono più anglosassoni, sarà una questione di colonizzazione, di cultura, non so, però c'è molta più professionalità quando vai a lavorare in Cile, però l'atteggiamento è un po' meno mediterraneo e quindi
è un po' la Svizzera dell'Argentina il Cile, diciamo.
Ti direi proprio centratissimo, proprio così. E quindi, per farvi capire subito, l'attenzione del Cile nel vino è sempre stata quella legata al business, tanto che nel momento in cui il nuovo mondo ha preso piede, loro hanno sempre sono presentati in tutto il mondo con dei vini buoni, a prezzi particolarmente bassi, facendo un'azione fortemente aggressiva sul mercato, ma per questo perdendo un pochino di identità e diventando i vini popolari per tutti, che piacciono a tutti, ma che non avevano grande carattere, grande dignità, fin quando negli ultimi anni, per opera di alcuni anche tecnici, alcuni produttori, insomma, visionari, c'è stato un atteggiamento molto diverso. Uno di questi, un grande collega amico mio, Michel Roland, che è di Bordeaux, è stato uno dei tecnici pionieri che hanno cambiato completamente la faccia del Cile, che da vini comuni, diciamo, ha cominciato ad esporsi sul mercato con dei vini di grande carattere, proprio giocando sull'altitudine, cercando terreni più difficili e viti, diciamo, di nuova generazione.
Va bene, allora fermiamoci qui, Roberto, e dopo ci direi quali sono esattamente questi. Ma si trovano in Italia i vini cileni?
Sì, si trovano, ve ne racconto di uno che è una leggenda sorprendente. Tra poco.
E poi, a proposito di territorio e lingua di terra, il Cile in tutto ciò è due volte l'Italia.
Eh beh, certo.
Dici, piccolo piccolo così, però quanto è lungo.
A voglia.
Dai. Come è un fassino di nazione. È un Pippo Baudo di nazione.
Quante cose ho scoperto del Cile.
Hai studiato,
4.300 km di lunghezza per una media di 188
di larghezza. È una Ligurione.
Poi, addirittura c'è una regione dove mia moglie starebbe benissimo, Roberto. Si chiama Bio Bio e lei starebbe da Dio lì, bio, tutto bio in quella regione.
Allora, abbiamo qualche ascoltatore cileno che saluterei, tipo Luis Alejandro, e poi ci segnalano un vino che è il Tarapacá, che è tipo vin santo,
scrivono. Come il nome di una regione, Tarapacá. Tarapacá.
Tarapacá, boh, chi lo sa.
Roberto, tu di quale vino ci volevi parlare del Cile?
No, beh, intanto vi devo raccontare un dettaglio, perché ogni paese che ha insomma, un'attività enologica importante ha anche una propria bandiera, no? Sì. Il Malbec in Argentina, il Cabernet in California, il Syrah in Australia. E in Cile, proprio perché hanno seguito sempre, hanno cercato di orientarsi verso delle esigenze di mercato, hanno un po' dimenticato un'identità fin quando è diventata urgente e necessaria. E hanno, dico io, non inventato, ma scoperto e cercato l'identità del Carmener come la loro bandiera, tanto che oggi quando si parla del vino cileno, diciamo, di identità, si parla proprio del Carmener. Anche se io, che ho lavorato
Carmener
in Cile, Carmener, scritto Carmenere.
Carmener. Ok.
Che anche se io, lavorando in Cile, mi sono accorto che ci sono alcune viti antiche, soprattutto quelle arrampicate un pochettino sulla montagna, e che avrebbero molte cose di più da dire. Le varietà sono il Syrah, ma soprattutto il Carignano, il Carignan, la Carignena, come dicono in Spagna, e che sono uve che hanno a questa condizione, a questa latitudine, con questa influenza, diciamo, shock, proprio come dice il nostro amico Matteo Renzi, no?
Sì.
The first reaction was shock, because...
Esatto, because, dicevo, che proprio per lo shock dovuto dall'oceano e dalla montagna riescono a dare un'espressione davvero di un carattere che secondo io avrei scelto al Carmener. La cosa interessante che vi devo dire, anche per guidare qualche appassionato, qualche ascoltatore che magari si avvicina a un vino cileno, se i vini sono... Normalmente a buon mercato vengono dalle pianure, dalle piane, da terre più fertili, e lì quasi sempre è facile riconoscere un Carmener cileno dalla presenza di eucalipto. Ma è veramente molto presente, cioè quando un vino ha una nota di eucalipto forte, quasi sempre viene proprio dal Cile. perché proprio i terreni e la quantità di eucalipto che ci sono hanno proprio influenzato la qualità dei suoli, che hanno portato questo ingrediente proprio nelle polpe dell'uva e poi nel vino. Mentre sui vini di nuova generazione, quelli che dicevo fatti in modo più interessante, hanno fragranza, tono, consistenza e una qualità che riporta proprio alla latitudine o all'altitudine rispetto al Cile. E quindi sono due mondi diversi, ma la leggenda che vi volevo raccontare è molto interessante, perché c'è un'azienda, forse la più importante del Cile, che si chiama Concitoro. Concia, che vuol dire conchiglia, ma vuol dire anche un'altra cosa che non vi posso dire. Concitoro, che
come non ce la puoi dire perché è una parola,
non ce la posso dire perché è in spagnolo. La Concitoro, che è un'azienda che 100 anni fa il Don Melchior, che era stato il fondatore, siccome aveva lasciato una partita di vino particolarmente interessante di cui se n'era innamorato e che aveva insomma come obiettivo il fatto di poter sopravvivere nel tempo in un angolo nascosto, si accorge poi nel tempo che queste bottiglie sparivano. E ha provato a mettere dei deterrenti, ha provato a chiudere sotto un cancello e continuavano a sparire, fin quando ha dato vita a una leggenda. Il castigiero del diavolo, castigiero vuol dire armadietto del diavolo, in realtà, se andate a visitare la cantina, oggi c'è un angolo dove vedi delle luci rosse, dei fuochi artificiali e dicono, ma lì c'è il diavolo, e questo è stato lo strumento che ha fatto sì che nessuno si avvicinasse più proprio per la questione
alla cantina,
alla cantina e a queste bottiglie speciali. E quindi il Castigiero del Diavolo è uno dei vini, forse il vino più popolare che c'è in Cile, di Concitoro, ed è stata un'invenzione di Don Melchior che ha salvato la partita, che ha tenuto da parte proprio perché ha inventato una leggenda che ha messo lontano, più che qualunque antifurto, ha messo lontano i poveretti assetati. Ecco.
Che vini troviamo noi in Italia cileni che sono degni di nota, Roberto?
Distribuiti.
Ma guarda, c'è un'azienda di Montalcino, peraltro, che importa anche dei vini, che è il Castello Banfi, che porta proprio Concitoro.
A parte
il Castello del Diavolo, è proprio il Don Melchior, il loro vino più importante, è quello, come dicevo prima, che probabilmente porta identità e carattere nuovo per il Cile. Quindi in Italia si trova ed è probabilmente facile.
Quante volte io ordinando, guardando la cameriera, faccio portami un Don Melchior, gioia.
No, l'ha detta.
Perché poi il Cile è una regione, una zona incredibile, perché mangiano quella cosa lì che è molto giapponese, del pesce crudo e il...
Sì. C'è un vongolone.
Il ceviche. Sì, secondo me anche in Cile, ma forse soprattutto
tutta
in Perù.
Tutta la zona atlantica, tutta la zona pacifica.
C'è un vongolone che non si può non assaggiare, che si chiama il loco cileno, loco che vuol dire matto, e che è una vongola particolarmente grossa. Il mollusco nel suo interno deve essere battuto perché è un pochettino duro, però è una grande consistenza, però di una bontà incredibile. Ma l'altra cosa, lo dico per tua moglie, Tony, che la farebbe impazzire.
Scusa, Roberto, come fai a sapere cosa fa impazzire la moglie di Tony?
Sto pensando a questo mondo qui, la farebbe divertire molto. È proprio quello che loro chiamano la palta, che è il nostro avogado, e che lì fa il guacamole probabilmente più buono del mondo. Io ho mangiato gli avogado più incredibili che ci sono, e vengono proprio tutti dal Cile, perché il clima lo permette.
Certo.
E quindi interessante, quindi puoi giocare tra il pesce e le verdure. Poi hanno anche buone carni, fanno anche come dall'altra parte della cordigliera, hanno una cultura anche legata alla parrigiada.
E come si chiama l'altro manzo, quello argentino famosissimo? Immagino ci sia anche lì, dai, il più famoso, l'angus, no?
Immagino ci sia anche lì.
Senti, ma che vigneti hai lì in Cile? Che vigneti?
No, io gli ho fatto... Ho fatto un'esperienza interessante proprio con il Syrah, ma un progetto che ho seguito come Mater Vini, con l'azienda che ho in Argentina, e sono andato ad esplorare, ho fatto una vinificazione per poi rientrare a casa. Ho un sacco di amici.
Che figo che sei, Cipresso. Se rinasco
a
voglio
mille
essere...
Anche perché... Hai messo in Syrah mille metri?
Lasciate che vi dica questa cosa. La strada, la Ruta 7, che passa da Mendoza e arriva a Santiago del Cile.
Sì.
È un'avventura indimenticabile. Arrivi a 4500 metri, sul punto più alto che è il Cristo Redentore, dove poi ti affacci dall'altra parte della cordigliera, e dove è inutile scendere dalla macchina e pensare di fare tante cose se non la pipì, perché se fai tre passi comincia a girarti la testa. E
beh, 4000 metri.
Manca l'ossigeno, certo. E i colori di quelle terre lì, che sono la cordigliera delle Ande, è una montagna particolarmente giovane, e quindi ci sono montagne blu, verdi, arancioni, gialle.
Ti sono rimaste nel
al
cuore.
Al tramonto e all'alba sono pazzesco. Una cosa che ti
senti,
spacca il cuore.
Roberto, mentre parlavi ho scritto una piccola poesia, volevo leggervela, non sono tanto bravo. Vino color del giorno, vino color della notte, vino con piedi di porpora o sangue di topazio, vino stellato figlio della terra, senti il finale che bello, vino liscio come una spada d'oro, morbido come un disordinato velluto. Sai chi l'ha scritto? Un poeta cileno piuttosto famoso, che è Pablo Neruda.
Pablo Neruda.
Hai capito? Che ti ho trovato.
Ho imparato quanto una cosa nuova.
Quanto mi svolti se arrivi in Cile e leggi questa subito all'aeroporto? Hai capito?
Ok, metto da parte una bottiglia, d'accordo? No?
Senti Roberto, grazie. Allora, no. Abbiamo terminato il tempo, però sì.
Sì, purtroppo sì.
La prossima volta vogliamo parlare vogliamo restare lì in zona e parliamo di Uruguay e di Tanat. Volete?
Sì. Oppure anche andare allora, da un'altra.
Uruguay.
Come vuoi. Robè, voi qua siete il padrone. Robè,
mamma mia, gaccia fa.
Grazie Roberto Cipresso.
Un abbraccione.
Buona
ciao,
giornata.
Ciao.
Radio 105. Proud to be different.